Anima Mundi, il fuoco sacro del Rinascimento, parte seconda, di Nicola Bizzi. Mentre chi scrive possiede buona parte delle tessere del mosaico inerenti alla tramandazione e perpetuazione della propria specifica tradizione iniziatica, quell'eleusina di rito madre riconosco in tutta umiltà, nonostante decenni di studi e di ricerche, di non possedere che alcune frammentarie tessere riguardo al percorso carsico attraverso il quale sono giunte fino ai nostri tempi. I riti figlia dell'eleusinità, in primis sarmotacense e l'orfico. E lo stesso discorso vale per realtà che, pur appartenendo alla tradizione e al filone di trasmissione dell'eleusinità madre, sono state separate dalla diaspora e hanno proseguito in isolamento il loro percorso. Mi riferisco nello specifico ad alcune delle tribù disperse degli Eleusi, i cui discendenti, oggi presenti oltre che in Italia, in altri paesi europei dell'Oltreoceano, già in passato hanno mostrato di rifiutare un onesto dialogo e che oggi mi auguro leggano queste righe. Al di là dei filoni figlia e pitagorico e dalla complessa realtà determinatasi dalla dispersione nell'ambito dell'eleusinità madre di alcune delle tribù primarie di Eleusi, frammenti non certo trascurabili della tradizione sono inoltre sopravvissuti in Italia ed altrove nell'ambito di distretti gruppi di famiglia. Un esempio calzante a riguardo ci è fornito da Roberto Sestito nel suo saggio Storia del rito filosofico italiano, quando egli ci parla delle fratrie. Il contesto di riferimento a cui si riferisce Sestito, quello dei prodromi della massoneria egizia napoletana, potrebbe apparentemente esulare dal nostro discorso, ma vedremo che non è così. L'autore evidenzia infatti che i fondatori della libera muratoria di Napoli del XIX secolo, nei loro prolegomeni storici delle costituzioni del rito scozzese pubblicate nel 1820, che con molta probabilità non sono altro che la trascrizione delle costituzioni del 1750 del principe di San Severo Raimondo di Sangro, si riallacciano esplicitamente ad una tradizione regionale dell'Italia meridionale, una tradizione espressamente di carattere pitagorico e che un discendente del conte di Clavel, proprietario di una villa ad Anacapri, località in cui il conte, finita la prima guerra mondiale, era solito passare lunghi periodi dell'anno in compagnia di Amedeo Rocco, Armentano, e di Italo Tavolato, sosteneva di aver saputo che i gradi coperti del rito mizraimita non erano mai usciti da Napoli, rappresentato per la nostra penisola una sorta di pignora sacra. E inoltre che negli annali del rito filosofico italiano, in relazione di rito mizraim e del relativo supremo consiglio per la Francia, si parla di una costituzione calabrese. Come evidenzia Sestito, la locuzione Costituzione calabrese nasconderebbe una precisa allegoria filosofica, come del resto anche quella del rito egiziano, indipendentemente dal puro e semplice riferimento geografico. Perché, come scrisse in un suo articolo Giustiniano Lebano, la voce Egitto in arcano non era intesa per quel luogo geografico comunemente conosciuto. La voce Egitto è primandaria, di agit ipt os. Spiegate le varie voci con l'ermeneutica, si intendeva ogni urbe arcana collegata alla vasta fascia dello zodiaco urbico dell'universo arcano. Egitto quindi è voce arcana che spiega il mondo arcano. E gli egizi furono detti subcostituiti. Sembrerebbe quindi, come evidenzia sempre Sestito, che a Napoli, nella prima metà del XVIII secolo, sia venuta e riemersa alla luce una corrente iniziatica che, con criteri propri, si era insediata negli altri grandi del rito scozzese della massoneria e tra i vertici di altri ordini esoterici di carattere ermetico, egizio e templare. In poche parole, una superba rinascenza spirituale non limitata soltanto alla massoneria e non dissimile da altre fioriture avvenute in altre epoche e con finalità alquanto simili. Lo scrigno che conservava una semente così preziosa era probabilmente custodito nell'ambiente delle fratrie, misteriose associazioni tipiche dell'Italia meridionale, i cui vincoli di solidarietà furono sempre strettissimi e resistenti, per costumi e mentalità, a tutte le innovazioni di carattere sociale e religioso che si sono perpetuate nel tempo senza bisogno di statuti o di regolamenti scritti. La fratria, nell'interpretazione che ci fornisce Sestito, era un sodalizio, derivato dal modello antico, potremmo tranquillamente dire genos, greco, che attraversava e trascendeva il modello della famiglia tradizionale, normalmente molto chiusa, per aprirsi a determinati individui anche di diverso livello sociale o di altre località geografiche, e si formava di fronte all'esigenza di mantenere e trasmettere un segreto, un sapere occulto, un bagaglio di tradizioni e conoscenze destinate a restare appannaggio di pochi e non divenire di pubblico dominio o oggetto di una condivisione allargata. Un concetto, quindi, che può trovare similitudine nel clan del modello scozzese o in quello di tribù. Si pensi alle tribù sacrali di Eleusi, vere e proprie famiglie allargate, la cui esistenza e le cui azioni si fondavano sulla difesa e sulla tramandazione di una tradizione. Sestito nel suo saggio si riferisce chiaramente ad una trasmissione della conoscenza iniziatica e di determinate antiche tradizioni misteriche, avvenuta nell'Italia meridionale. Ma si trattò in realtà di un fenomeno geograficamente molto più esteso e sotto molti aspetti e varie forme estendibile all'intero continente europeo, anche se la penisola italiana rappresentò indiscutibilmente, per tutta una serie di ragioni più o meno note, il fulcro di tale fenomeno. Ma l'esempio chiamato in causa da Sestito risulta oltre qual modo calzante ed esplicativo ai fini della comprensione delle dinamiche di un fenomeno così complesso e, al contempo, impenetrabilmente inaccessibile ai più. In effetti, come ci confermano varie fonti, è proprio grazie all'operato di un qualcosa di molto simile alle frate che la tradizione misterica è riuscita a sopravvivere, sia in Italia che in altre nazioni europee, con un filo ininterrotto, dall'antichità fino ad oggi. Sia gli Eleusini madre che quegli altri ordini e riti di questo lo sanno molto bene, perché a prescindere dalla parallela sopravvivenza delle istituzioni ecclesiali occultatesi all'interno delle scuole napoleoniche, dalle accademie e di altre simili strutture, la maggior parte del patrimonio misterico e sapientale dell'eleusinità è sopravvissuto all'interno di gruppi di famiglie che potevano o meno essere in contatto fra loro, ma che per molti secoli preferirono non esserlo. Famiglie che potevano essere o divenire anche di natura allargata, sul modello del clan, della tribù o della fratria, qualora se ne presentasse la necessità, ad esempio nel caso della mancanza di un erede diretto per linea di sangue, ricorrendo ad adozioni di persone fidate o a matrimoni a tale fine pianificati. Famiglie in cui la tramandazione del patrimonio sapientale e della conoscenza iniziatica sovente avveniva secondo una regola non scritta, ma motivata da tutta una serie di ragioni di sicurezza, quella del salto generazionale con il passaggio, ad esempio, da nonno a nipote. E molte di queste famiglie sono coincise nella storia con importanti dinastie, casate nobiliari e signorie, come nel caso dei Medici, dei Gonzaga, degli Este, dei Visconti, dei da Varano, dei da Montone e dei Malatesta. Riporto qui di seguito il testo di un altro interessante documento manoscritto segreto, risalente al XIX secolo, acquisito e fino ad oggi conservato dalla Scuola Eleusina Madre di Firenze. Nonostante sia stato oggetto di una qualche forma di censura che ne ha omesso i nomi contenuti, sostituendoli con delle iniziali puntate, risulta molto chiaro ed esplicativo. In alcuni ceppi di famiglie pare che siano tramandate di padre in figlio o da nonno a nipote alcune leggende, non sapremo come chiamarle altrimenti, attraverso le quali era possibile ricostruire un'eredità agli occhi dei più scomparsa. Si sa, ad esempio, che il conte di Vaux, che visse nella Lorena del XVIII secolo, riuscì a raccogliere una gran massa di certe informazioni da altre famiglie, che aggiunse a quelle già in suo possesso, tramandategli dai suoi antenati nel castello di F, informazioni che gli permisero di costruire ben 12 volumi di 600 pagine l'uno. Ma il conte di Vaux era ben conscio di aver raccolto soltanto la centesima parte di una certa tradizione segreta. Egli non fu il solo, in tempi moderni, a detenere un corpo letterario segreto. Si diceva ad esempio che la raccolta del conte di S.G. fosse colossale e che G.C., personaggio notissimo nella letteratura, ne possedesse una simile. Un'altra sicuramente era in mano ai re di F. Se si potesse riunire questo sapere sotterraneo, si potrebbe certamente venire a capo di qualcosa di sensazionale. Ma ogni famiglia, circolo, scuola, è sempre stata rigorosamente gelosa del proprio patrimonio culturale, sempre pronta a prendere il mancante al proprio sapere senza niente concedere in cambio. Pare che tali nozioni, giunte attraverso i secoli, siano le stesse di cui si occupavano i Vati Etruschi, i quali erano tutti di scuola eleusina, e così i proto-eleusini di ordine cureta, di rito certese, i circoli segretissimi degli eleusini orfici, degli eleusini samotracensi, degli eleusini pitagorici, degli eleusini di rito egiziano, di rito romano, eccetera. Nonché la scuola selettina degli eleusini madre e il circolo segretissimo dei sacerdoti di Dio, Anpu, nel quale furono in tarda età accettati anche alcuni platonici. Tutti questi avrebbero appreso il sapere, ovvero la disciplina arcaico-erudita, dai minoici le leggi, ovvero quelle popolazioni pelagiche sparse nell'Egeo e in Anatolia, popolazioni che si consideravano eredi degli ultimi Atlantidi. Se ciò è vero, è comunque sorprendente come queste nozioni orali e misteriche o contenuti in scritti segretissimi abbiano resistito tanto all'usura dei secoli, tanto più se consideriamo il fatto che a tramandarsene siano stati pochissimi eletti. Si sfiora quindi un ordine di idee poco comprensibile ai più. Chi ben conosce la storia esoterica italiana del XVI, XVII e XVIII secolo dovrebbe sapere quale fu la reale funzione della maggior parte delle numerose accademie culturali, scientifiche e letterarie, che a quel tempo fiorirono e si svilupparono in tante città della penisola. Un'accademia è, per definizione, un'istituzione destinata agli studi più raffinati e all'approfondimento e all'avanzamento delle conoscenze di più alto livello, sia nel settore della ricerca scientifica, astronomia, medicina, scienze naturali, che nel campo della filosofia, della letteratura o delle arti. L'aura di prestigio associato all'origine del nome di questa tipologia di istituzione, soprattutto a partire dal XV secolo, spinse molti istituti, in genere costituiti dai privati e dietro intervento diretto di importanti personaggi o mecenati, a fregiarsi di tale appellativo. Il termine accademia, infatti, deriva notoriamente dal greco ed è riconducibile alla celebre scuola filosofica di Platone, fondata ad Atene nel 387 a.C. e situata in un luogo appena fuori le mura della città, su un terreno donato dall'eroe di guerra Academo. Ma pochi oggi ricordano che, come abbiamo poc'anzi accennato, fu proprio grazie alle accademie che sul finire del IV secolo d.C. la maggior parte delle istituzioni religiose e misteriche dell'antichità, perseguitate dal cristianesimo ormai dominante a Roma e in tutto l'impero, trovò sicuro rifugio e continuità, entrando in una fase di forzata clandestinità che ne permise la perpetuazione. A partire proprio dalle istituzioni ecclesiali e sacerdotali eleusine che si rifugiarono dal 380 d.C. dopo la chiusura del santuario madre di Eleusi, all'interno delle sicure mura dell'Accademia Platonica di Atene, rifondata, potremmo dire appositamente per tale fine dal filosofo Plutarco di Atene, che era nipote ed erede dell'ultimo Pritan degli Ierofanti dell'Eleusinità, Nestorio il Grande. Allo stesso modo, all'interno di simili istituzioni, sopravvissero e si perpetuarono le istituzioni dell'origine pitagorico, i colleghi sacerdotali, isiaci e del culto di Serapide, ed altre importanti realtà iniziatiche del Mediterraneo precristiano. La nascita delle accademie moderne, a partire da quella voluta a Firenze da Cosimo de' Medici e Gemisto Pletone e poi guidata da Ficino, ma potremmo indicarne molte altre, è strettamente collegata allo sviluppo dell'umanesimo e alla riscoperta dell'antica filosofia, in particolare quella platonica, oltre che dalle più grandi espressioni della civiltà classica. Infatti le università, per quanto già ampiamente diffuse in molte città italiane, salvo rare eccezioni, erano rimaste strettamente legate alla dottrina della Chiesa e improntate sulla limitante e viziata scolastica aristotelica. È per questo che gli umanisti, molti dei quali erano innanzitutto degli iniziati, dettero vita a istituzioni alternative dove coltivare il proprio modello di cultura, appunto le accademie. Ma ho anche spiegato come vi sia stato ben altro, come l'umanesimo di per sé fu essenzialmente il prodotto di antiche tradizioni misteriche e iniziatiche precristiane sopravvissute come un fiume carsico attraverso i secoli del Medioevo e rifacciatesi con vigore sulla scena di fin dagli inizi del 400. Anche molte delle accademie che si svilupparono in Italia nel XV secolo in avanti, né più né meno di come era avvenuto un millennio prima con le accademie neoplatoniche in Grecia, in Egitto, in Siria e in altre province dell'impero romano, furono rifugio e facciata profana di quelle stesse tenaci tradizioni iniziatiche. Tanto che spesso, dietro la facciata dello studio della filosofia, della produzione letteraria e musicale e della ricerca scientifica, all'interno di tali istituzioni, livelli superiori non immediatamente accessibili ai profani, avevano luogo segreti insegnamenti iniziatici e vere e proprie pratiche iniziatorie e rituali di filoni della tradizione misterica eleusina, sia nella sua espressione madre che in quelle figlia, come la orfica e la samotracense, di quella pitagorica e di quella ermetica. E questo fenomeno si intensificò maggiormente nella seconda metà del XVI e XVII secolo, per via della Controriforma e della recrudescenza dell'Inquisizione. Era ormai tramontata la stagione aurea del Rinascimento e la Chiesa aveva ripreso a stringere la propria morsa contro le eresie e contro i propri nemici, sia interni che esterni. Le numerose cerche di iniziati, soprattutto quelle operanti nei territori normalmente soggetti allo Stato Pontificio, dovevano muoversi a quel tempo con sempre maggiore circospezione e ricorso a determinate istituzioni culturali, alcune delle quali godevano della formale protezione dei vescovi e di alti prelati. Si rese quanto mai necessario. Pochi sanno, ad esempio, che anche la storica Accademia dei Lincei, tutt'oggi esistente, è sorta nel medesimo contesto di cui stiamo parlando ed è stata fondata da Federico Cesi, duca di Acquasparta e gran maestro dell'ordine pitagorico. Un discorso analogo potrebbe essere affrontato, e lo faremo sicuramente anche se in altra sede, per la maggior parte delle numerose accademie fiorite sul territorio italiano tra il XV e il XVI secolo, non solo quelle di indirizzo marcatamente platonico, ma anche quelle di indirizzo sia scientifico-naturalistico che artistico-letterario, l'Arcadia in primis. Tutte istituzioni che dietro la facciata profana dei cenacoli votati alla cultura, alla letteratura, alla poesia o alle arti celavano ad un livello superiore di precisi percorsi iniziatici di carattere misterico. Non è questa la sede per affrontare in maniera esaustiva la storia e lo sviluppo di queste accademie, ma vale comunque la pena spendere alcune osservazioni in merito alle vicende che hanno portato all'ideazione e alla nascita di quella che, senz'altro, di esse la più celebre e al contempo la più mitizzata, l'Accademia Platonica Fiorentina, una delle più importanti realtà filosofiche e iniziatiche del Rinascimento. Come è noto, Marsilio Ficino, nato Figline nel 1433, figlio del medico personale di Cosimo de' Medici e di Alessandra Nannocchio di Montevarchi, ma molto probabilmente in realtà figlio segreto dello stesso Cosimo, è stato uno dei più grandi filosofi iniziati del Rinascimento ed uno dei personaggi dell'entourage dei Medici, che maggiormente hanno contribuito alla riscoperta e alla reinterpretazione di Platonismo e dall'antica misteriosofia. Celebri del resto di queste sue parole: «Ego sacerdos minimus, ho avuto due padri, Ficinum Medicum e Cosmum Medicem. Dal primo io sono nato, dal secondo rinato. Il primo mi affidò a Galeno, medico e platonico, il secondo mi consacrò a divino Platone. Ambedue mi destinarono alla medicina. Se infatti Galeno è medico dei corpi, Platone è il medico delle anime». Come ha scritto in un suo interessante articolo Paolo Aldo Rossi, se la sua data di nascita è il 19 ottobre 1433, quella della rinascita, ovvero della sua iniziazione, è il 1462. E in quel fatidico anno Marsilio ricevette da Cosimo due doni, un prezioso codice platonico ed una villa a Careggi, affinché egli potesse dedicarsi con maggior agio alla traduzione di Platone. Questi eventi lo destinarono, a suo dire, alla realizzazione di quel sogno che il principe Mediceo aveva maturato durante la permanenza dei Greci a Firenze, in occasione del concilio ecumenico del 1439, concilio al quale prese parte in qualità di consigliere laico dell'imperatore bizantino Giovanni VIII, paleologo Giorgio Gemisto Platone, uno dei massimi filosofi del tempo e gran maestro dell'ordine pitagorico. Idealmente questa data segna la nascita dell'Accademia Platonica Fiorentina, un sodalizio di filosofi iniziati, diretto e coordinato dallo stesso Ficino, a nome per conto della famiglia dei Medici. E indica anche l'inizio di quella sua fervida stagione di attività ufficiale di traduttore dal greco, di commentatore della letteratura filosofica platonica e di vero e proprio mistagogo orfico platonico, a servizio della tradizione e della renovatio della pia filosofia. Fin dai suoi primi studi di giovane Marsilio si era sentito talmente attratto dalla filosofia platonica che Antonio Perozzi arcivescovo di Firenze, in seguito canonizzato e proclamato da Papa Roncalli, patrono della diocesi di Firenze, assieme a San Zanobi, in realtà un iniziato pitagorico e fanatico privo di scrupoli, intervenne a più riprese presso il padre Diotifeci, suggerendogli di mandare il figlio a Bologna e studiare medicina in modo che non pregredisse ulteriormente su di un cammino filosofico che l'avrebbe potuto portare all'eresia. Nonostante tali pressioni, il giovane, oltre che nello studio della medicina a Bologna, venne educato anche agli studi umanistici a Pisa e Firenze, avendo come proprio maestro di filosofia Niccolò Tignosi da Foligno, un medico aristotelico di chiare simpatie tomiste. Ma l'interesse di Marsilio si era subito appuntato dapprima sull'epicureismo. Il suo primo amore è per quel Lucrezio che negli anni della maturità rinnegherà. E quindi con una passione travolgente che gli avrebbe riempito la vita, sul pensiero del filosofo ateniense che egli avrebbe sempre denominato Platonoster. Nel proemio delle Epitomi, argomenti, commenti e annotazioni di Plotonio, dedicato al magnanimo Lorenzo de' Medici, salvatore della patria, Ficino testualmente scrisse: «Il grande Cosimo, per pubblico decreto padre della patria, quando si svolgeva a Firenze sotto il pontificato di Eugenio il Concilio per l'unificazione della Chiesa greca con la latina, ascoltò spesso le discussioni sui misteri platonici di un filosofo greco che nome si chiamava Gemisto e di soprannome Platone, quasi fosse un secondo Platone, e a tal segno fu ispirato dall'ardore della sua parola da esserne tratto a vagheggiare nell'alta sua mente un'accademia che avrebbe realizzato appena se ne fosse data l'opportunità. Allora, mentre quel grande Medici stava ancora partorendo tale concepimento, destinò me, figlio del suo illustre medico Ficino, ancora bambino, a tale compito. A questo si dedicava di giorno in giorno, si assicurò anche che avessi tutti i libri greci, non solo di Platone, ma anche di Plotino». Una fondamentale testimonianza di prima mano, questa di Marsilio Ficino, che attesta non solo le circostanze e il momento in cui l'Accademia Platonica Fiorentina venne concepita, ma anche il fatto che nelle intenzioni del padre Patriae Cosimo sarebbe spettato a lui, che nel 1439 era un bambino di appena 6 anni, l'onore e l'onere di dirigerla. È mia convinzione che la scelta dell'ancora infante Marsilio da parte di Cosimo, con la probabile approvazione di Giorgio Gemisto Platone, quale futura guida dell'Accademia, sia stata tutt'altro che causale e che sia derivata da un preciso calcolo astrologico. In qualche modo, quei due personaggi chiave del Rinascimento dovevano aver visto, nel tema natale del fanciullo, una vita votata alla conoscenza e alla sapienza e, di conseguenza, in lui la persona più indicata a rivestire un simile ruolo. E in effetti, da quel momento in poi, Marsilio per tale futuro compito venne istruito e preparato. Tornato dal biennio di studi a Bologna, 1457-1459, ed essendo nel frattempo morto l'arcivescovo Antonino Pierozzi, che a Firenze rappresentava una frazione iniziatica pitagorica fondamentalmente ostile all'orfismo e al platonismo medicei, Marsilio poté nuovamente dedicarsi ai suoi temi prediletti. Forte anche del fatto che fu lo stesso Cosimo il Vecchio non solo a sgombrargli la strada da ogni impedimento, ma addirittura a favorirlo con tutti i mezzi che un signore poteva offrire ad un cortigiano letterato. Come osservava sempre Paolo Aldo Rossi, nel rapporto fra Cosimo e Ficino emergono due figure nuove. Quella del signore partecipa in prima persona alla ricerca e sinceramente interessato agli esiti contemplativi della teologia platonica, più che a quelli attivi dell'etica e della filosofia politica aristotelico-scolastica. E quella del filosofo cortigiano, cui professionalmente è commesso il compito intellettuale di regime. Marsilio è protetto dalla censura ecclesiastica, gli sono assicurate ottime condizioni di vita e gli vengono dati larghi mezzi per poter compiere i propri studi e le proprie mansioni. In cambio non gli viene chiesto altro che la fedeltà politica, un'adesione pronta e incondizionata alle richieste del mecenate di un'efficienza produttiva tale da garantire un costante prestigio intellettuale alle istituzioni culturali della corte. Ma quello che Rossi bene non spiega è che i Medici avevano per Firenze un mero progetto politico, bensì un progetto iniziatico politico-umanistico-filosofico, di ampio respiro e di grande ambizione. Un progetto che doveva, nelle loro intenzioni, trasformare realmente la città del Giglio in una novella Atene, nel quadro di una Italia rinnovata, in cui sarebbero stati ripristinati anche gli altari degli dei immortali. In ogni caso, la passione di Ficino per la filosofia platonica e per la misteriosofia orfico-eleusina è da ritenersi del tutto sincera e non indotta di convenienze contingenti, così come altrettanto univoca e travolgente lo è quella di Cosimo. Prima del 1462 Marsilio aveva tradotto Mihi solo, a suo uso personale, in realtà a esclusivo uso di un ristretto cenacolo iniziatico e assolutamente da non destinare alla pubblicazione. L'Inno di Orfeo di Omero di Proclo e la Teologia di Esiodo, guarda caso, tra tutta la letteratura classica a quel tempo usufruibile, proprio in un insieme di testi fondamentali per la tradizione misterica orfico-eleusina. E quando nel 1462 si accinge alla traduzione dell'intera opera platonica, ormai completamente disponibile, accade un evento destinato a modificare radicalmente una parte non indifferente della storia della cultura occidentale dei 2 secoli seguenti, la riscoperta del corpus dei testi emetici. In quell'anno il monaco Leonardo da Pistoia, uno dei messi della luce che Cosimo aveva inviato in Oriente per recuperare i perduti tesori della letteratura greca, riportò dalla Macedonia una copia del Corpus Hermeticum, un manoscritto contenente i primi 14 libri di un'opera ormai mitizzata e di cui si era favoleggiato per tutto il Medioevo. Cosimo ne restò totalmente affascinato, che impose a Marsilio di interrompere immediatamente la traduzione platonica e di iniziare subito quella di Hermete. Mi incaricò di tradurre e di commentare prima il Trismegisto e quindi Platone. Ricorda il Ficino a Lorenzo il Magnifico della dedica del suo commento a Plotino. Questa traduzione fu terminata prima dell'aprile del 1463. Tanta rapidità di esecuzione dipese sia dal fatto che Cosimo, ormai molto vecchio, sperava gli fosse concesso il tempo di leggerla, sia perché il traduttore, convinto di aver messo le mani sulla fons et origo della sapienza occidentale, aveva dedicato a questa tutte le sue energie. Nello stesso anno Tommaso Benci verteva in vigore la traduzione nativa del Ficino, il quale sarebbe definitivamente uscita in una stampa solo nel 1471. L'Accademia Platonica Fiorentina si realizzò secondo i piani previsti e non solo fu una inconfutabile realtà, ma divenne anche per molti anni un fondamentale punto di riferimento per filosofi, iniziati ed eruditi di altre regioni italiane e di altre nazioni europee, in quanto per suo tramite erano stati allacciati proficui rapporti di scambio con simili istituzioni, sia in Italia che all'estero. Eppure molti moderni storici, già a partire dal XIX secolo, sono arrivati inconcepibilmente a negarne o a metterne in dubbio l'esistenza. Così, ad esempio, fece lo storico Gustavo Uzielli, che, prima dell'opera La vita e i tempi di Paolo dal Pozzo Toscanelli, 1894, e poi nel Giornale dell'Erudizione, volume quinto, 1897, nel saggio Il vero e il falso rinascimento, in altri scritti minori, non perse mai occasione di sostenere che l'Accademia Platonica è una fiaba. Eppure Uzielli, uno storico tutt'altro che digiuno di tematiche esoteriche ed iniziatiche, avrebbe avuto per le mani in quantità elementi tali per affermare l'esatto contrario. E non certo fu il solo. Tanto che ancora oggi uno degli sport preferiti di molti accademici frustrati in cerca di visibilità è quello di impallinare l'Accademia Platonica Fiorentina e di negare a spada tratta addirittura che sia mai esistita. Qui obiettivamente si va ben oltre le omissioni o la reticenza storica. Abbiamo evidentemente a che fare con degli accademici che applicano supinamente ordini di scuderia dettati da oscuri creatori di paradigmi. In un altro mio saggio di prossima pubblicazione, da Eleusi a Washington DC, ho spiegato come, a testimonianza del fatto che nel piano della realtà percepito dalla stragrande maggioranza della popolazione, spesso del tutto ignara di complessi giochi di potere da sempre in atto per il controllo dei destini del mondo, niente è mai come appare. Non è stato infrequente nella storia che antiche tradizioni misteriche ed iniziatiche avverse al cristianesimo si siano infiltrate e abbiano prosperato proprio all'interno della Chiesa. Per E questo è avvenuto non soltanto negli ordini monastici naturali, rifugi in epoca medievale per molte realtà iniziatiche anche non cristiane, che nel silenzio dei chiostri, delle celle e soprattutto delle biblioteche poterono trasmettere a lungo indisturbate il proprio retaggio iniziatico e sapientale, ma addirittura nelle più alte gerarchie ecclesiastiche, fino ad arrivare allo stesso soglio di Pietro. Questo non deve stupire, perché Santa Romana Chiesa è sempre stata vista da determinante realtà che essa fin dai suoi albori ha ferocemente perseguitato, come una sorta di grande contenitore al cui interno queste potevano segretamente operare decisamente meglio e in maggiore sicurezza che in maniera palese e al fuori di essa. Potremmo citare numerosi casi a riguardo, dai segreti circoli degli Eusini Orfici all'interno dell'Ordine dei Camaldolesi e in particolare nella loro succursale fiorentina di Santa Maria degli Angeli, fino a quelli degli Eleusini Pitagorici all'interno del celebre monastero di Saint-Dié de Vosges, dove nel 1507 grandi iniziati come Martin Waldseemüller e Matthias Ringmann decisero di rendere pubblica una fondamentale verità sulla scoperta del nuovo continente. Ma questa è un'altra storia, sulla quale torneremo nei contesti opportuni. A partire dal IV secolo d.C. e soprattutto dopo la promulgazione del 380 da parte di Teodosio e di Graziano del famigerato editto di Tessalonica, che imponeva il cristianesimo quale unica religione, vietando di fatto a tutte le altre di continuare ad esistere, buona parte del mondo allora conosciuto si apprestava a cadere in un'assolutamente inedita morsa di pensiero unico, esclusivo e ottenebrante, e a scivolare sotto una pesante cappa di intolleranza e di persecuzioni. Da Teodosio in poi tutto ciò che era riconducibile alla religiosità e alla spiritualità tradizionali, dalle opere d'arte all'architettura sacra, dalla filosofia alla letteratura, fino alle semplici espressioni dell'antica religiosità popolare, venne spregiativamente bollato come pagano e di fatto vietato, distrutto, sottoposto a censure e damnatio memoriae. Come abbiamo già accennato, con lo scatenarsi da Costantino in avanti delle persecuzioni cristiane nei confronti di tutti i culti tradizionali dell'Impero Romano, con i roghi delle biblioteche e l'abbattimento dei sacri templi, la perdita del patrimonio culturale e religioso della classicità greco-romana fu veramente immensa, incalcolabile, ed è stato stimato che sopravvisse e si sia conservata soltanto una minima parte della letteratura antica, inclusa quella di carattere scientifico e religioso. L'istituzione ecclesiale eleusine e le relative scuole misteriche, detentrice e portatrice non solo di una tradizione spirituale antichissima, ma anche di una visione nettamente matriarcale della società e della più genuina espressione del femminio sacro, dopo la chiusura del 380 d.C. del santuario madre di Eleusi, da parte dell'ultimo Pritan degli Erofanti ufficialmente in carica, Nestorio il Grande. Si trasferirono di fatto all'interno di un'accademia platonica di Atene, fondata proprio in contemporanea con la chiusura del santuario dal filosofo neoplatonico Plutarco di Atene, che era il nipote di Nestorio e dal quale aveva ereditato sia le conoscenze che il titolo sacrale. L'istituzione accademica ateniense rappresentò quindi per gli Eleusini e per le loro scuole misteriche un porto sicuro, quantomeno fino al tempo di Giustiniano. E quando, per decreto di quest'ultimo, l'Accademia venne formalmente soppressa, già erano pronte sicure protezioni e sedi alternative. Un percorso simile venne intrapreso anche dall'Ordine Pitagorico, anche se esso si era già da tempo allontanato per motivi politici e dottrinali dell'Eleusinità madre, non riconoscendo più da alcuni secoli l'autorità superiore di Eleusi. Il grande iniziato francese Jean-Marie Rangon, vissuto a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, che oltre ad essere un libero muratore fu anche un eleusino, ci ha lasciato un'approfondita documentazione riguardo alla sopravvivenza di tale ordine. Dai tempi di Giustiniano, VI secolo, fino al XIX secolo, attraverso tutto l'arco del Medioevo e del rinascimento dell'età moderna. Alcune di queste realtà entrarono in clandestinità, addirittura in maniera concordata con la stessa Chiesa. Questo non deve affatto sorprendere, perché quei vescovi che di fatto, dopo l'editto di Tessalonica e i suoi decreti attuativi, gestivano a pieno titolo le redini e le sorti dell'impero, interessava a quel punto presentarsi agli occhi delle masse come assoluti trionfatori sul paganesimo per potersi dedicare al consolidamento del proprio potere e alla lotta contro le proprie numerose eresie interne. e naturalmente anche e soprattutto a quello che era uno dei loro primari obiettivi, la lotta contro il cristianesimo giovannita, che il paulismo aveva di fatto usurpato e che continuava in maniera carsica a prosperare in molte regioni d'Europa e del vicino Oriente, sotto l'ala protettrice di importanti famiglie di potere che avrebbero assunto decisamente un ruolo di primo piano nei secoli successivi, portando a consolidarsi del potere cataro del sud della Francia e alla nascita dell'Oriente dei Templari. Concordare quindi con gli Eleusini, con i Pitagorici e con le altre realtà iniziatiche e misteriche un tacito e sicuro ingresso in clandestinità in cambio di una resa formale rappresentava a quel tempo per la Chiesa una sorta di exit strategies, da cui una situazione di impasse senza più concreti sblocchi. Certe realtà infatti erano troppo consolidate, potenti e ramificate, ancora per certi versi tutelate da importanti frange del potere politico, in particolare nel Senato, per essere cancellate da un semplice editto imperiale, per quanto più volte reiterato. Scendendo a patti con esse, la Chiesa salvò di fatto il proprio potere e al contempo si trovò le mani libere per affrontare altri nemici. Certi accordi segreti non implicarono però una totale cessazione delle persecuzioni. Gli adepti degli ordini eleusini, orfici, pitagorici e esiaci, dovettero guardarsi doppiamente le spalle e intensificare le precauzioni e le misure di sicurezza per sopravvivere a congiure, omicidi mirati o facili accuse di eresia. Gli accordi a cui mi riferisco garantivano a tali realtà un'ampia libertà e un'autonomia all'interno di accademie fondate ad hoc, in cambio di una formale chiusura dei templi e di una loro scomparsa dalla scena pubblica. Ma si trattava comunque di accordi non scritti e che spesso sia la Chiesa che le autorità imperiali disattendevano con vari pretesti, generando pesanti tensioni e ritorsioni. Molte di tali realtà iniziatiche, paradossalmente, ma non più di tanto, soprattutto in età carolingia, si infiltrano nella stessa Chiesa, prendendo atto di quanto fosse più facile e agevole sopravvivere e perpetuare segretamente le proprie tradizioni e le proprie idee all'interno di esse piuttosto che al di fuori. E lo fecero prediligendo in maniera strategica, come già abbiamo accennato, alcuni organi monastici, dove avrebbero avuto accesso alle biblioteche, cosa non da poco in quei secoli oscuri, e dove crearono numerosi circoli segreti che si consolidarono con il tempo, divenendo delle vere e proprie cabine di regia di vicende politiche. La Chiesa comunque non tardò a restringere le proprie maglie e a operare con decisione nei confronti di tutto ciò che poteva mettere in discussione il proprio potere, in particolar modo quello temporale. Ne andava del resto della sua stessa sopravvivenza, in quanto si trovava ormai da tempo sotto il fuoco incrociato di tenaci tradizioni misteriche che bramavano rovesciarla, consumando così la loro secolare vendetta, e di sempre più potente cristianesimo giovannita che, sotto l'impulso dell'ormai potentissimo ordine dei Cavalieri Templari, mirava a fare altrettanto. Si arrivò così nel 1198 da parte del pontefice Innocenzo III all'istituzione in Francia, dove la minaccia catara si stava facendo ormai insostenibile, di uno speciale tribunale ecclesiastico il cui scopo dichiarato era quello di combattere e soprattutto sopprimere tutto ciò che il Vaticano considerava tanto genericamente quanto indiscriminatamente eresia. Nacque così formalmente quella tristemente passata alla storia come Santa Inquisizione, una realtà che si estese progressivamente in tutta Europa ad opera di Papa Gregorio IX, con l'istituzione di inquisitori permanenti e territoriali, scelti e selezionati all'interno degli ordini dei francescani e dei domenicani, gli unici dei quali le gerarchie ecclesiastiche ancora si fidavano. Le tradizioni misteriche ed iniziatiche dell'antichità, sopravvissute alle persecuzioni cristiane ed entrate in clandestinità verso la fine del IV secolo d.C., nel corso del Medioevo e nel Rinascimento, quando decisero a più riprese di emergere, furono costrette a farlo nell'ambito di una società ormai fortemente cristianizzata e dominata dal pensiero unico imposto dal papato. Determinate affermazioni di identità e di appartenenza, soprattutto se espresse nelle opere d'arte e nelle architetture, costituivano dei precisi messaggi rivolti da iniziati ad altri iniziati, vale a dire a chi possedeva le corrette chiavi di una lettura per comprenderli e recepirli, e dovevano quindi necessariamente essere dissimulate con particolari simbologie ed allegorie. Non c'era molto da scherzare al riguardo, perché determinate affermazioni potevano costantemente mettere a repentaglio la vita stessa, sia degli esecutori che dei committenti. Era estremamente facile, infatti, incappare nelle maglie della Chiesa e dell'Inquisizione, che era di fatto già operativa a partire dal 1184. Con l'emanazione della bolla ad aboledum, diversarum, aeresum, privatatem, da parte di Papa Lucio III. Non dimentichiamoci di quanto venne perseguitato dalla Chiesa il signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta, per aver ostentato, oltre il consentito, la sua appartenenza iniziatica eleusina pitagorica, e per aver fatto realizzare da un altro grande iniziato come Leon Battista Alberti il Tempio Malatestiano, il primo tempio pagano edificato dopo oltre un millennio dai decreti teodosiani, e per di più sulle fondamenta di una chiesa cristiana. Per non parlare poi della sorte toccata da Giordano Bruno e dalle plurime carcerazioni di un altro grande iniziato come Tommaso Campanella. Come ho precisato più volte, nei miei scritti raramente compare il termine pagano, e nei rari casi in cui mi capita di usarlo lo riporto sempre tra virgolette. Si tratta infatti di un termine che non amo e non uso volentieri, poiché nasce da parte cristiana, con l'intento meramente dispregiativo di screditare e denigrare tutto un mondo religioso ed un insieme di tradizioni misteriche e spirituali pluriennarie, che il nuovo culto tentò con un'intolleranza e una violenza del tutto estranea all'antico sistema dei valori dell'area mediterranea di distruggere e di estirpare. Nel Medioevo e nel Rinascimento era molto più facile per la Chiesa combattere le proprie numerose eresie interne e dare la caccia a povere donne indifese accusate di stregoneria piuttosto che attaccare frontalmente antiche tradizioni religiose iniziatiche che ufficialmente essa aveva sconfitto e debellato già alla fine del IV secolo. Per di più, alcune di queste tradizioni erano entrate in clandestinità con il tacito assenso della stessa Chiesa, se non sulla base di precisi accordi segreti. Ciò che più contava per la cattedra di Pietro era di dimostrare agli occhi delle masse di aver vinto, di aver pubblicamente sconfitto e debellato i propri avversari, gli altri culti che essa iniziò a combattere già dal tempo di Costantino, e di aver imposto la propria trionfante monolatria patriarcale. E con alcuni di questi avversari, che non era riuscita né mai sarebbe riuscita a sconfiggere, fu costretta a scendere a patti. Essi poterono entrare tacitamente in una indisturbata clandestinità, a parte che non facessero troppo rumore, che non dessero troppo nell'occhio, che non disturbassero la Pax Christiana, il nuovo ordine costituito. Imbastire pubblici processi inquisitori contro realtà religiose iniziatiche non cristiane che la Chiesa aveva formalmente già sconfitto sarebbe stata per il cristianesimo una impensabile prova di debolezza. Essa si limitava quindi a monitorare certe realtà mediante proprie spie infiltrati, senza rendersi conto che da secoli stava avvenendo l'esatto opposto. Erano gli ordini misterici che si infiltravano nella Chiesa, fino alle più alte gerarchie del clero, arrivando a controllare intere diocesi e a lasciare la propria impronta addirittura sull'architettura degli edifici sacri, sulle abbazie, sulle cattedrali e su moltissime opere pittoriche e scultoree di arte sacra. La prudenza e la circospezione erano comunque d'obbligo, e gli iniziati eleusini, orfici, pitagorici, isiaci e i seguaci dell'ermetismo ricorrevano continuamente alla dissimulazione, all'allegoria, alle simbologie occulte, inserendo ad hoc nelle proprie creazioni letterarie, artistiche ed architettoniche duplici significati destinati a due diversi chiavi di lettura, una profana, immediata, palese, destinata al volgo, e una iniziatica, recondita, occultata, destinata esclusivamente a chi era in grado di recepire il linguaggio segreto dei simboli. Ci si servì sovente quindi della raffigurazione della Vergine Maria per simboleggiare in realtà la dea titana Demetra, anche nelle sue accezioni di madre terra e di emblema universale del femminio sacro, né più né meno di come fecero i catari e i templari, che sotto le sembianze iconografiche della madre di Cristo raffiguravano e veneravano in realtà la Maddalena. E sulla base di una certa pratica sincretistica, già avviata dal resto sin dalla tarda antichità, non era raro che sotto le sembianze della Madonna si volesse rappresentare in opere pittoriche e scultoriche una divinità femminile, che rivestisse simultaneamente le caratteristiche non solo di Demetra, ma anche di sua figlia Core Persefone, di Leto Latona, di Artemide, di Venere Afrodite e dell'Egizia Iside. La perpetuazione e tramandazione della tradizione misterica attraverso il Medioevo ed il Rinascimento non fu comunque sempre un percorso lineare e privo di ostacoli. Sarebbe del resto ingenuo e utopistico il solo pensarlo, se esso fu in un certo qual modo piuttosto organico e diretto nell'ambito di due principali filoni di trasmissione, quello eleusino madre e quello pitagorico. Anche in buona parte nel contesto di essi, ma soprattutto nel contesto di filoni minori o da essi derivati, tale percorso assunse spesso le caratteristiche di un immenso mosaico frammentato, le cui tessere non sono state mai, né dagli storici profani, la maggior parte dei quali neanche comprenderebbe di cosa stiamo parlando, né tantomeno degli esponenti delle singole realtà iniziatiche, ricollocate nella loro corretta visione d'insieme. È attestato altresì che molti filoni minori, un termine questa senz'altro improprio ma necessario ai fini della comprensione, fino ad oggi sopravvissuti si siano gelosamente chiusi in se stessi, gelosi custodi dei loro stralci di verità, dei loro frammenti delle colonne del Tempio, mi si passi la metafora latomistica, e delle loro parziali fonti, rifuggendo con ostinazione e determinazione ogni contatto ed ogni confronto con realtà ad essi sorelle. Mentre chi scrive possiede una buona parte delle tessere del mosaico inerenti alla tramandazione e perpetuazione della propria specifica tradizione iniziatica, quelle leusina del rito madre riconoscono in tutta umiltà, nonostante decenni di studi e ricerche, di non possedere che alcune e frammentarie tessere riguardo al percorso carsico attraverso il quale sono giunte fino ai nostri tempi. I riti figlia dell'eleusinità, in primi il samotracense e l'orfico. E lo stesso discorso vale per realtà che, pur appartenendo alla tradizione, al filone di trasmissione dell'eleusinità madre, sono state separate dalla diaspora ed hanno proseguito in isolamento il loro percorso. Per meglio comprendere il significato recondito e il ruolo squisitamente iniziatico della maggior parte delle accademie platoniche, che sorsero e prosperarono in Italia tra il XV secolo e l'avvento della Controriforma, occorre prima focalizzare l'attenzione su alcuni fondamentali aspetti del platonismo. Per Platone il grado più basso della conoscenza era l'eikasia, la congettura, l'apparenza, cui seguiva la pistis, la credenza. Entrambe i gradi della concezione platonica appartengono agli individui non discriminati sotto il profilo logico, non intuitivi e dominanti essenzialmente dai sensi e dalla doxa, l'opinione. Per uscire dal mondo dell'opinione sempre mutevole e, come dice la parola stessa, opinabile, occorre ascendere a quello dell'episteme, la scienza, la conoscenza. Platone nel suo Simposio scrive che sarebbe davvero bello se la sapienza fosse in grado di scorrere dal più pieno al più vuoto di noi. Quando ci mettiamo in contatto l'uno con l'altro, come l'acqua che scorre nelle coppe attraverso un filo di lana, da quella più piena a quella più vuota. Ma il grande filosofo ateniese ben sapeva che purtroppo non è così. La sapienza, infatti, non si trasmette fra gli esseri umani come un fluido. Al pari di una iniziazione, l'apprendimento sapientale è un'esperienza personale che si può solo vivere e non è possibile travasarla, bella e pronta, meccanicamente da un individuo all'altro. Come ha giustamente osservato Moreno Neri, in un suo articolo, occorrono una grande motivazione interiore, lo sforzo individuale unito a un'immisurabile passione per il dialogo tra persona e persona e l'avvio di una comunicazione maieutica attraverso il serrato metodo dialettico insegnatoci dai più grandi filosofi che, come ho spiegato nel mio saggio Nei penetrali del Tempio, il rapporto tra tradizioni misteriche e filosofia, erano anche e soprattutto dei grandi iniziati. Ma se uno non è gravido, vale a dire se è spiritualmente vuoto, se nella peggiore distorsione e nella banalizzazione di più infima manca qualsiasi brandello di onestà intellettuale o esistenziale, se non si trova un frammento di domanda, se non si scorge un briciolo di problematicità o di curiosità, anche far emergere dall'anima dell'interlocutore qualcosa di vitale risulta un'impresa impossibile. Un grande iniziato dell'antichità, Socrate, considerato non a torto il padre della maieutica, non a caso chiamò in tal modo questa sua tecnica. In greco antico, maieutiche significa ostetricia, arte ostetrica, e il termine deriva direttamente da mamma, levatrice. Si tratta di un metodo, di un approccio che è ben lungi dall'avere la pretesa di immettere nell'animo umano alcuna verità, intende altresì estrarla. Platone, infatti, nel Teeteto, afferma esplicitamente che Socrate si sarebbe comportato come una levatrice, aiutando gli altri a partorire la verità. Socrate, negli Aulici platonici, parla quindi di maieutica proprio perché la sua tecnica è un'opera analoga a quella dell'ostetrica. Egli non lancia programmi di redenzione e non pretende di trascinarsi torme di seguaci, perché è consapevole che la conoscenza può solo sgorgare dalla propria anima. La maieutica, quindi, attraverso la dialogica e la dialettica, si limita ad orientare il pensiero dell'interlocutore verso la verità e rappresenta uno dei punti cardine dell'apprendimento iniziatico dell'antichità e della tradizione misterica eleusina in particolare. Era questo il cuore dell'insegnamento che Platone applicava nella sua Accademia, un insegnamento di cui i più grandi protagonisti del Rinascimento, molti dei quali erano iniziati da scuola eleusina o pitagorica, seppero sicuramente far tesoro, come hanno ampiamente dimostrato nei loro trattati e nelle loro opere immortali.